vostri pensieri e le vostre aspettative. Qualcuno dice fra sé e sé: chissà questa sera Kempis quale bella lezione farà con tutti questi ospiti che sono venuti da fuori per udirlo. È curioso questo vostro atteggiamento. Sì, in genere siamo noi che diamo spettacolo in queste riunioni, polarizzando la vostra attenzione in vari modi. Certo che anche voi fate la vostra parte, senza rendervene conto, naturalmente. Tanto che molto spesso queste serate potrebbero chiudersi prima del nostro intervento e rimanere egualmente divertenti. In questo caso, più per noi che per voi. Sì, perché vi parrà strano, ma anche noi amiamo sorridere, per dirla in termini umani, cioè amiamo trovare il lato sereno della realtà. Certo, e se il discorso da questa cerchia di amici si allarga a tutto lo spiritismo in generale, vi assicuro che lo spasso diventa veramente massimo. Se ne avessi la capacità, vorrei descrivervi una riunione tipo di questi circoli fra l'intellettuale salottiero e il parrocchiale, e vi assicuro che per i tipi che si incontrano l'effetto sarebbe altamente esilarante. E c'è per esempio il tipo di negatore ad oltranza, quello che mette in dubbio tutto, a cominciare, che so, dall'identità della padrona di casa. Non si può dire nel nostro caso. Chi può dire che ella sia veramente quella che dichiara di essere? Andiamoci piano, non lasciamoci ingannare, potrebbe trattarsi di una mistificatrice o di una allucinazione collettiva o di una personalità seconda. E così via, mentre i presenti meditano sulla propria dabbenaggine. Poi c'è il tipo spirituale, quello che rifugge il sesso, ma continuamente vi medita sopra, naturalmente per scoprirvi tutte le sozzure e mettere in guardia i propri simili. Maestro, egli chiede, mi sento tanto portato a fare il bene. Che dici, faccio bene a fare il bene? Di quale bene parli? Non si capisce proprio. Giusto gli spiriti ci vogliono per capirlo. Guardate che è testuale. Poi, un capitolo a parte lo meritano le signore sempre alla ricerca e alla sperimentazione di nuovi medium. Cara, ho scoperto un medium favoloso, il mio cane. Tu vedessi come fa il morto. Ridete, ridete. Castigo ridendo mores. Non siete anche voi degli spiritisti? Ritenete di essere diversi. Ma il guaio è che nessuno è come ritiene di essere, come gli altri non sono quelli che riteniamo siano. È risaputo che il valore che diamo agli altri dipende in gran parte da una etichetta che si sono attribuita o che noi diamo loro. Chissà se il cristianesimo sarebbe mai nato se Cristo non fosse stato ritenuto figlio di Dio. Quanti si sono fatti questa domanda e quanti più ancora si sono chiesti se Cristo veramente sia esistito? I primi dubbi nacquero naturalmente ad opera dei giudei, quando fu fatto osservare che gli Evangeli contengono alcune inesattezze storiche. Per esempio, Luca e Matteo dicono che Gesù è nato al tempo di Erode e Luca aggiunge durante il viaggio di spostamento fatto da Giuseppe e Maria per sottostare al censimento di Quirino il Siriano. Ora, come si sa, Erode regnò dal 40 al 4 avanti Cristo, mentre il censimento di Quirino il Siriano fu fatto deposto a Archelao, figlio di Erode. Quindi le date non tornano. Il Ricciotti, quasi il vostro contemporaneo, cerca di rimediare la faccenda in un modo non certo molto convincente. Del resto poi il pasticcio diventa pasticciaccio quando si confrontano le date del presunto inizio della predicazione del Cristo con quelle di Anna, Caifa, Ponzio Pilato e della presunta morte di Gesù, per cui si perviene a concludere o che Cristo è morto a 25 anni al tempo di Anna, Ponzio Pilato, governatore della Palestina, o che è morto a 36 anni al tempo di Caifa, quando Ponzio Pilato non era più in Palestina da circa 4 anni. Altri sostengono che il 15 Nisan non cadde mai di venerdì per tutto il periodo in cui Ponzio Pilato restò in Palestina, ma a questo proposito, francamente, esprimerei dei dubbi. Ancora, tralasciando la questione delle comete, del terremoto alla morte del Cristo, di secondaria importanza, insomma, che può fare parte di una descrizione figurata, per esempio in Matteo, Gesù rimprovera agli ebrei di avere ucciso Zaccaria ben Barachia, mentre questo personaggio è risaputo che morirà 40 anni dopo la morte del Cristo, e non può certo trattarsi di un caso di omonimia, perché Matteo ne riferisce i particolari della morte, ucciso fra il tempio e l'altare. Gli studiosi laici delle origini del cristianesimo hanno sostenuto che la figura del Cristo non è sufficientemente testimoniata da documenti dell'epoca o di epoche immediatamente successive. Per esempio il Mishnah, che è una raccolta di nomi di ribelli all'autorità del Sinedrio che va dal 40 a.C. al 200 d.C., non parla di Gesù. Filone di Alessandria, cronista, vissuto dal 30 a.C. al 40 d.C., elenca le sette religiose della sua epoca, persino gli Esseni, ma non i cristiani, a meno che non si vogliano identificare gli uni con gli altri. Il discusso passo di Antiquitates di Flavio Giuseppe, altro cronista vissuto dal 31 al 100 d.C., è chiaramente una interpolazione successiva, ed analoghi dubbi esistono per la lettera di Plinio il Giovane a Traiano, per quanto ci muoviamo già su un terreno diverso, perché come si sa Plinio il Giovane è vissuto dal 62 al 114 d.C. Intendo dire che le testimonianze che si possono trarre da, per esempio, gli annali di Tacito, le epistole, altri scritti di Svetonio, sono tutte molto successive e non hanno il valore che avrebbero avuto documenti dell'epoca del Cristo. Sembrano testimoniare più l'esistenza del cristianesimo che non del suo fondatore. Tant'è vero che non pochi hanno ritenuto il cristianesimo nato su una figura ideale. E ben lo sapeva questo l'anonimo autore della lettera di Publio Lentulo a Tiberio, il quale, per colmare questa lacuna, parare il colpo, come si usa dire, inventò una bella lettera in cui un subordinato scrive al suo imperatore in questi termini di Gesù. Egli è di aspetto maestoso, viso roseo, incomparabile bellezza. Sua madre è la più bella e mesta figura che si sia conosciuta da queste parti. Certo, fa tenerezza questo anonimo autore che cercò di migliorare la situazione peggiorandola invece di molto, perché ci fa pensare che i dubbi sollevati dagli avversari del cristianesimo non erano del tutto infondati. È anche stato detto giustamente che molte figure storiche non sono documentate come quella del Cristo, eppure circa la loro esistenza non si sollevano dubbi. Obiettivamente, affermare che il Cristo non sia esistito mi pare un pochino eccessivo, anche tenendo presente il fatto che gli uomini non possono verificare la verità di un avvenimento, cioè verificare se un avvenimento sia realmente accaduto o meno. Gli ebrei ed una parte della tradizione occulta lo identificano in Jeshua ben Pantera, il figlio di una pettinatrice. Altri nel maestro giusto degli Esseni, vissuti un secolo prima circa del Gesù canonico. Certo è che i Vangeli furono scritti molti decenni dopo la morte del Cristo, sulla base di raccolte di aforismi e sulla tradizione orale, per cui la vita che si può trarre da questi documenti di Gesù è alquanto approssimativa. Questo lo riconoscono tutti, a cominciare onestamente dai cristiani. Ed altrettanto onestamente devo dire che uno studio imparziale di questa figura non è mai stato fatto, si è visto raramente nella giusta luce. Le opinioni ne hanno fatto ora il figlio di Dio, ora un mistificatore, ora un essere mai esistito, sempre secondo a prioristiche concezioni. Sarei tentato di farla io, una puntualizzazione di questa figura, se non mi rendessi conto che non serve a molto. Vedete? Non volete credere che sia figlio di Dio? Bene, crediamo che sia figlio di una prostituta. Uso questo termine nel senso dispregiativo che voi gli date, perché personalmente non giudico le creature dalla professione che svolgono. E per quello che posso vedere, vi sono molte prostitute rispettabili, come tante rispettate madri di famiglia. Non volete pensare che fosse giustamente esatta la cronologia e la storia narrata dai Vangeli? Bene, pensiamo che non sia esatta. Togliamo tutte le parti che non concordano con fonti più certe. Riduciamo cioè gli Evangeli ad una raccolta di aforismi come erano in origine. Volete pensare che il Cristo non sia esistito realmente? Bene, crediamo che sia un personaggio creato dalla fantasia popolare. Nonostante ciò, niente cambia, perché tutte queste sono parti accessorie. Lo studioso Harnack disse che se togliamo tutte le sovrastrutture dai Vangeli alla ricerca dell'essenziale, corriamo il rischio di fare come quel fanciullo che tolse via tutte le foglie da un bulbo per trovarvi il nocciolo e rimase con il nulla in mano. Ecco un grande errore. Se togliamo le sovrastrutture dei Vangeli alla ricerca dell'essenziale, rimane il vero valore, ciò che Cristo disse, ed è un gran valore, anche se in effetti non rimane che una piccola parte, pallida ombra della sua predicazione. Credete forse che il valore del Cristo stia nel cristianesimo? È da sciocchi crederlo. Se così fosse, gli orrori dell'Inquisizione, le crociate, le guerre di religione, i genocidi sarebbero tutti da addebitare al Cristo. Ciò che il cristianesimo ha fatto di bene o di male non è da addebitare o accreditare al suo fondatore, ma agli uomini, perché rappresenta ciò che gli uomini hanno fatto in nome del Cristo e nulla più. Muta forse il valore della sua predicazione in dipendenza del fatto che egli abbia o non abbia operato miracoli? Che egli sia stato figlio di Dio? Certo che lo era, come lo siamo tutti. Forse che il suo dire è men vero se sua madre era o non era vergine, se egli aveva o non aveva fratelli, se si chiamava Gesù di Nazareth o Joshua ben Pantera o un maestro giusto? Chi fonda il giudizio sul Cristo, su questi elementi, è come colui che giudica il vino dalla forma della bottiglia. E da questi dico, se credete al Cristo per quel che è stato detto di lui e non per quel che lui ha detto, allora disilludetevi. Il Cristo della tradizione è falso, mostra il fatto che gli Evangeli non corrispondono alla narrazione storica. Ciò che lo fece conoscere non fu una nascita facoltosa, una ricchezza, una sapienza accademica, non le amicizie influenti, non tutto questo, ma unicamente ciò che disse. E ciò che disse lo fa sopravvivere ancora oggi, nonostante l'opera disgregatrice delle chiese che portano il suo nome, perché è verità che dura nel tempo.